Andiamo a parlare degli effetti sanitari dei droni. Perché parlando di sistemi d'arma autonomi, una dimensione che viene spesso scarsamente considerata è quella che riguarda non solo la letalità, ma anche l'interferenza con la cura dei feriti e il più ampio impatto sulla popolazione civile. Prima di leggervi qualche estratto da un articolo pubblicato su Lancet, mi era capitato di leggere a inizio dicembre 2025 un piccolo dispaccio pubblicato da Davide Maria De Luca, che secondo me è uno dei corrispondenti quantomeno in lingua italiana più interessanti dall'Ucraina, in cui si diceva che un funzionario NATO aveva dichiarato che il 95% di Pokrovsk era stato conquistato e che nella città gemella di Mirnorad gli ucraini erano virtualmente circondati e i rifornimenti arrivavano solo tramite droni. Ecco, questo è molto interessante perché l'immagine di questa popolazione circondata alla quale i rifornimenti arrivano solo attraverso i droni mi ha fatto venire in mente un'immagine, la dronificazione dell'invivibile, cioè l'accerchiamento della vita in un campo automatizzato, da un lato di distruzione, dall'altro di sostentamento. E questa è un'immagine abbastanza, secondo me, in qualche modo di precognizione, di premonizione e di simbolizzazione dell'epoca in cui viviamo. Ma appunto vi vado a leggere alcuni estratti da un articolo pubblicato su Lancet nel novembre 2025. Negli anni successivi agli attacchi dell'11 settembre, l'uso dei droni militari, noti anche come velivoli senza pilota, si è espanso diventando un pilastro fondamentale della strategia antiterrorismo degli Stati Uniti, in particolare sotto la presidenza Obama, ma è stata la guerra tra Ucraina e Russia a segnare il cambiamento più significativo. La Russia effettua in media 5.400 attacchi al mese con droni contro l'Ucraina. Durante i cosiddetti attacchi di massa possono essere lanciati dai 400 ai 600 droni in un solo giorno. Si dice che il Cremlino abbia acquistato 100.000 droni al mese da produttori nazionali ed esteri, principalmente iraniani, ma entrambi gli eserciti, ricordiamolo, utilizzano anche droni commerciali cinesi riconvertiti a uso militare. Anche l'Ucraina ha aumentato massicciamente la produzione. L'anno scorso il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato l'intenzione di produrre 1 milione di droni. A luglio 2025 una delle aziende straniere coinvolte nell'approvvigionamento di droni per Kiev, Oterion, azienda tedesca-americana nata nel 2017, ha accettato di fornire all'Ucraina 33.000 kit di attacco per droni basati su intelligenza artificiale, nell'ambito di un accordo supportato da un contratto da 50 milioni di dollari con il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti. È in corso una corsa agli armamenti con profondi cambiamenti nelle tattiche e nelle tecnologie, come lo sviluppo massiccio di sistemi di disturbo e di contromisure elettroniche complesse, appunto tutto il capitolo della electromagnetic warfare, quindi spoofing, jamming e via dicendo. Il risultato è che i droni stanno rapidamente sostituendo i tradizionali mezzi di attacco come l'artiglieria. I droni stanno diventando la causa principale di perdite militari da entrambe le parti. È difficile ottenere cifre esatte, ma si ritiene che i droni siano responsabili di fino al 70% di tutte le perdite militari. Inoltre, gli attacchi con droni a corto raggio hanno ucciso almeno 207 civili e ne hanno feriti 1.365 da dicembre 2024 a febbraio 2025, causando più vittime in Ucraina di qualsiasi altra tipologia di arma. Questo appunto il dato più immediato sugli effetti sanitari, quindi letali o di ferimento da parte di droni. I droni stanno anche avendo effetti profondi sulla pratica della medicina militare sul campo di battaglia. In precedenza il trattamento di emergenza si basava sul principio fondamentale che i soldati feriti potessero essere evacuati dalla prima linea e portati in sala operatoria entro 60 minuti, la cosiddetta golden hour, l'ora d'oro. Ora, la massiccia presenza di droni con flussi video in tempo reale impedisce agli elicotteri di soccorso di sorvolare la zona per recuperare i feriti. Anche i rinforzi a terra sono vulnerabili agli attacchi se tentano l'estrazione e l'evacuazione. I soldati feriti potrebbero dover rimanere sul campo di battaglia per diverse ore. E i lacci emostatici lasciati per periodi prolungati potrebbero causare gravi danni ai tessuti e aumentare il rischio di sepsi e di morte. Nonostante le argomentazioni secondo cui le cosiddette uccisioni di precisione riducano morti e feriti, causando meno danni collaterali, i civili vengono presi di mira direttamente. Un autobus pubblico è stato fatto saltare in aria durante l'ora di punta nella città di Kherson, in Ucraina, il 6 gennaio 2025. Ospedali, ambulanze e paramedici vengono individuati con precisione millimetrica. Un recente rapporto ha rilevato che da quando i droni sono stati utilizzati per la prima volta contro le strutture sanitarie in Siria nel 2016, il numero di attacchi a livello globale, compreso a Gaza, è aumentato rapidamente, quindi il bersagliamento dei sanitari come obiettivi militari. Ecco, ma al di là del concentrarsi sui dati ucraini, un aspetto interessante riguarda come allo sdoganamento di queste tecnologie si accompagni una progressiva riformulazione delle regole della guerra, da quelle inerenti la possibilità di prestare cure ai feriti sul campo di battaglia fino agli attacchi deliberati sulle strutture sanitarie mai così intensi come su Gaza, mai così intensi e normalizzati come su Gaza. Le conseguenze, continuo con la lettura, del crescente utilizzo dei droni non sono solo fisiche. La presenza di uno o più di questi sistemi d'arma che volano sopra le teste produce ansia in coloro che si trovano sotto, incapaci di distinguere se sono semplicemente sottoposti a sorveglianza o in una situazione di imminente pericolo di attacco. Civili e militari che vivono sotto la costante minaccia di attacchi da parte dei droni segnalano difficoltà psicologiche, soffrono di ansia anticipatoria, ovvero la paura per un evento percepito come incombente, segnali di burnout, di esaurimento nervoso, mal di testa e sintomi da disturbo post-traumatico da stress. È stato sostenuto che l'uso di droni telecomandati migliori la sicurezza dei piloti rispetto agli aerei tradizionali, anche riguardo al cosiddetto distanziamento emotivo rispetto all'azione, all'agire, alla letalità. Tuttavia, gli operatori di droni, a differenza dei piloti di caccia, potrebbero dover continuare a osservare gli effetti dei loro attacchi per periodi prolungati, vedendo immagini inquietanti di morte e distruzione. Tra gli operatori di droni sono comuni infatti diagnosi di disturbi dell'adattamento, quindi dell'adattamento a un evento stressogeno come l'uccisione a distanza, depressione, stress post-traumatico e via dicendo. Questo è interessante perché appunto, a differenza di un pilota di caccia che sgancia e se ne va, il pilota di drone osserva e continua a osservare il macello che ha generato. Non andrei oltre con la lettura di questo articolo pubblicato a novembre 2025 su Lancet. Diciamo che questi sono i passaggi che mi sembrano più interessanti, in particolare come neanche il distanziamento emotivo e la gamification incarnati all'utilizzo dei droni siano sufficienti disinnescare i meccanismi profondi dell'entrare in relazione con l'uccisione dell'altro. E certo, i sistemi d'arma autonomi in cui l'umano viene progressivamente sempre più rimosso dalla catena decisionale della letalità lavorano proprio in quella direzione, anche perché rendiamoci conto che le guerre, oltre alla produzione di morti come elemento su cui ci si sofferma maggiormente, oltre alla produzione ricercata di persone ferite e mutilate come danno prolungato rispetto alla semplice uccisione, producono anche livelli di sofferenza psichica in tutto il corpo sociale. Pensiamo anche solo al ritorno in società dei cecchini italo-israeliani. Pensate che potreste trovarvi a ballare al K Future Festival a fianco di una persona che ha sparato a donne anziane, bambini inermi a Gaza, anche perché l'apparato repressivo italiano aveva trattato come foreign fighters compagne e compagni partiti per il Rojava per combattere contro Daesh, contro ISIS, candidandoli anche alla sorveglianza speciale, mentre per gli assassini dell'IDF con doppia cittadinanza questo non mi risulta stia avvenendo, con tutte le conseguenze che questo comporta. Tra l'altro le guerre, in questo caso penso soprattutto all'Ucraina, oltre ai danni sociali e sanitari, producono anche evidentemente un significativo gioco finanziario, perché producono indebitamenti significativi che sono in grado di riscrivere gli asset delle relazioni tra stati. Pensiamo solo al caso estremo della Prima Guerra Mondiale, del debito militare britannico, contratto soprattutto con gli Stati Uniti. Il Regno Unito aveva contratto un debito straordinario per alimentare il proprio arsenale nella Prima Guerra Mondiale con gli Stati Uniti. Ebbene, il Regno Unito ha finito di pagare il debito militare con l'America per la Prima Guerra Mondiale nel 2015. Ecco, proviamo a pensare a come tutto l'interesse alla prosecuzione e a un esito in qualche modo favorevole del conflitto in Ucraina sia anche certamente dettato da questi aspetti, tanto dal business della ricostruzione dopo la devastazione, quanto dagli effetti dell'indebitamento finanziario. Ricordiamoci però anche delle conseguenze. Pensiamo al fatto che uno dei modi attraverso i quali il Regno Unito cercò di racimolare questo denaro per ripanare il debito di guerra contratto con gli Stati Uniti fu quello di scaricarlo in modo abnorme sulla Germania, e questo fu uno dei fattori che portò all'ascesa del nazismo e alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi cicli storici, cicli bellici che si alimentano, e cicli finanziari che si alimentano vicendevolmente, di continuo, che si concatenano.